Lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ed egli rispose loro: cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Parola del Signore. Ancora una volta è questa prima domenica del mese di ottobre. Dedichiamo il tema dell'omelia, è anche affidato alla vostra riflessione, lo dedichiamo a riflettere e a pregare per la pace, cercando di approfondire il rapporto che c'è fra religione e violenza. È un tema che ho messo tardi a fuoco e mi ha profondamente turbato quella volta di cui mi sono reso conto. Non che non si sapesse, però prenderne atto, almeno a me, mi ha costato molta fatica. Gesù non è morto sazio di giorni, come dice l'Antico Testamento, come Abramo, Isacco, come Giacobbe, Giuseppe. Gesù è morto ammazzato. Poi, un particolare non secondario, è morto ammazzato non dagli atei. Profeta di Dio, il Messia di Dio, è venuto in questo mondo e gli atei, i senza Dio, lo hanno aggredito e ammazzato. Tornerebbe il discorso. No, dai sacerdoti, dai rappresentanti di quella religione che tutt'oggi noi riteniamo una delle espressioni più profonde. No, tanto è vero, la prima parte della messa, noi leggiamo i testi di quella religione. È stato ammazzato da allora, mi ricordo ancora, ricordatevi che prima della riforma del Vaticano II, nella Settimana Santa, i cattolici, non saprei dire i cristiani, no, forse no, ma i cattolici pregavano in chiesa per i perfidi giudei, poi si cercava di alleggerire, ma perfido vuol dire etimologicamente che non ha fede, insomma, perfido vuol dire poco buono, carogna. Si pregava per i perfidi giudei. E successivamente abbiamo fatto delle violenze enormi nei riguardi degli ebrei. Quindi è nata una catena di violenza che non finisce mai. Mi ricordo ancora a Vingone, ricordate a Vingone, almeno ai miei tempi, ora c'è la chiesa, non c'era la chiesa, c'era una baracca prefabbricata, e i giovani del tempo, di quel periodo, negli anni 70, avevano scritto con lo spray sulla facciata della baracca, c'era scritto: Gesù, ti vendicheremo. Loro credevano di fare un atto di affetto, ecco, dicendo queste cose. E anche in queste guerre, per giustificarle, il nome di Dio si spreca. A me questo mi dà noia, mi preoccupa tanto. Se le porcherie le facessimo in nome nostro, ancora, ci si assume la responsabilità di quello che si fa. Ma coprirsi col paravento di Dio, questo fa effetto. E non alludo solo all'Akbar dei musulmani. Anche noi cristiani, noi cattolici, insomma, alle crociate si gridava Dio lo vuole e si sgozzavano i bambini figli dei musulmani. Quindi vuol dire che tra religione e violenza c'è un nesso strettissimo. Sembra quasi che non sia possibile scinderlo, che sia assolutamente necessario che la religione provochi violenza. Per esempio, una religione che si sente depositaria di una verità rivelata, indiscutibile, tende a difendere e a diffondere con violenza il contenuto della fede. Può capitare, ed è capitato, che imponga con la forza ciò che non sa donare con amore. Il nesso che c'è quindi tra religione e violenza è fortissimo e vale la pena rifletterci. Pensate, sul libro di storia, andate a leggere il capitolo delle guerre di religione. Abbiamo insanguinato il terreno europeo di lotte fra cristiani, perfino fra cristiani, non fra cristiani e persone di altre religioni. Ne abbiamo parlato in una di queste domeniche, non è la prima volta, io accenno spesso anche a questo fatto, ma anche in quest'anno in cui dedichiamo la prima domenica del mese a pregare e a riflettere sulla pace, abbiamo parlato del nesso che c'è fra religione e violenza. La verità quindi intesa, abbiamo detto la volta scorsa, la verità intesa in un certo modo è violenta. Se è bianco è bianco, se è nero è nero. Si può dire, vabbè, per andare d'accordo, diciamo che questa tovaglia è grigia. Non si può. È violenta la verità, si impone. Ma nel Nuovo Testamento questa è la concezione occidentale della verità, greca, diciamo, della cultura greca. Ma nel Vangelo la verità non è questa. La verità è Lui, è il Messia. La verità è la carità dell'uomo Dio. Siamo in un altro orizzonte culturale. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto il Maestro. La verità è una persona con cui entrare in relazione, non è un pacchetto di parole da imparare a mente. Capite quindi, questo sembra piccolo lo spostamento, ma provoca e genera delle conseguenze enormi. La verità è l'agape dell'uomo Dio, l'amore che si dona. È la vita di Gesù, la verità, non una formula da imparare a mente. Ma anche la storia biblica, vi ricordate quante volte abbiamo parlato di come leggere la Bibbia? Perché è una via semplice, il modo di interpretare la Bibbia. Quante volte abbiamo ricordato che anche la storia biblica spesso è una storia di violenza e non sempre condannata, attribuita a Dio. Ma la storia biblica va letta in progress, va letta nel suo evolversi. Qui non ti puoi fermare a quello che pensavano 10 secoli prima di Cristo. E se dovessi fare un grafico della comprensione della Bibbia, un grafico da cui si deduce dalla lettura della Bibbia chi è Dio, la linea non sarebbe una linea ascendente, quindi si parte da zero e piano piano si progredisce per arrivare fino a Gesù, in cui si dice che Dio è amore. Il grafico sarebbe una linea sinusoidale, perché si va da un'intuizione altissima, poi si torna indietro. Tanto per fare un esempio, voi pensate nel primo libro di Genesi la condanna a morte è proibita, è un passo bellissimo, quella di Caino e Abele. Quando Dio dice Caino è mio, guai a chi tocca Caino. Ha sbagliato, ma nessuno tocchi la vita di Caino. Non so se lo sapete, ve l'ho detto anche un tempo fa, che in Vaticano, nello Stato Vaticano, la pena di morte è stata abolita da Giovanni Paolo II 40 anni fa. A 20 secoli di distanza siamo ancora lì e non si è introiettata ancora questa verità. La storia biblica quindi spesso è una storia di violenza e, ripeto, non sempre condannata. Quindi anche Dio è violento. E ora siamo qui a celebrare, in questa messa, siamo a celebrare, a fare un annuncio di un altro fatto di sangue. E si dice, la morte di Gesù in croce, e si dice che quel fatto di sangue è la nostra salvezza. Possibile che la salvezza venga da una violenza, anche se subita, perché allora è un modo di dichiararla necessaria, sacra, come il tradimento di Giuda. Lui è responsabile, ma ci voleva qualcuno. Perché? Perché Dio ha bisogno di essere placato nella sua ira per il peccato dell'uomo e soltanto il sangue lo placa. Una visione orribile che c'è nel Nuovo Testamento. Nella lettera agli ebrei si legge sine sanguinis effusione non fit remissio. Se non c'è versamento di sangue non c'è perdono. Questo Dio, quindi questo Moloch che sta lassù desideroso di... Ci sono delle religioni che agli dèi ammazzavano bambini per placare l'ira della divinità. Va bene, nell'Antico Testamento c'è una... come si potrebbe dire, c'è un segnale che fa pensare che anche loro si sono posti il problema. Vi ricordate? Abramo è convinto che Dio gli ordini di uccidere il suo figliolo, Isacco, per mettere alla prova la sua fede. Poi lo ferma. Quindi hanno capito che non è possibile questo. Ma ci hanno messo. Cioè ci hanno messo. Noi siamo ancora qui di fronte al problema. Quindi vuol dire che tutti abbiamo difficoltà. C'è un filone nel Vecchio Testamento e anche nel Nuovo che interpreta il gesto sacrificale, questo è attribuito a Sant'Anselmo di Canterbury, quindi per secoli è stata la teologia egemone del cattolicesimo, che interpreta il gesto sacrificale dell'uccisione di Gesù come una degna soddisfazione data a Dio per l'offesa del peccato dell'uomo. Gesù ci salva perché versando il sangue innocente, il suo sangue innocente, placa a Dio della sua ira e ci salva noi. È una visione orribile. Io mi ricordo anche che Papa Wojtyła, che non può essere citato certamente come uno dei papi più innovatori, un conservatore, un polacco fino in fondo, insomma, da questo punto di vista. Fu lui a dire basta con la teologia di Sant'Anselmo, per secoli ha dominato. Dio non è un Moloch desideroso di sangue e quindi va placato ammazzando capretti, vitelli e qualche volta anche persone umane. Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati, si legge nella lettera agli ebrei. Quindi vuol dire che anche la lettera agli ebrei, che non è di San Paolo, per fortuna, insomma, perché ci sono altre cose bellissime nella lettera agli ebrei, ma qui ancora siamo fermi a questa concezione sacrificale. In questo modo va a finire che i violenti finiscono per essere lo strumento necessario e provvidenziale perché si abbia una vittima che ci salva. Non si esce dal cerchio della violenza. Quindi è un modo di interpretare il Vangelo e la storia biblica veramente grave, pericoloso. Ma una delle scoperte che abbiamo scoperte, per me è stata una scoperta, per altri forse c'erano già arrivati, che abbiamo fatto in questi ultimi anni è che nella Bibbia ci sono più teologie. Ed è anche bello che ci siano. Cioè vuol dire, nell'esperienza del popolo ebraico c'erano vari modi di intendere questo Dio che si rivelava a loro. Non li hanno voluti buttare via. Chi veniva dopo cercava di riflettere, anche Gesù l'ha detto, non sono venuto a cancellare, ma a portare a compimento. Quindi il vero rabbi ebraico, anche questo è un criterio interpretativo molto importante, tenetelo presente, se vi è utile, se lo sapete già, può darsi lo sappiate già. Io l'ho scoperto relativamente tardi. Cioè il vero rabbi ebraico, e anche Gesù l'ha fatto, riguardo al passato si comporta così. Alcune intuizioni le conserva, altre le sviluppa, altre le abolisce, altre le fonda lui. Tanto per fare un esempio, Gesù, che Dio è creatore del mondo e che il mondo è uscito bello, gradevole, buono, pur con attraversato dal peccato. Questo Gesù l'ha condiviso, questo. Il perdono. Voi pensate nell'Antico Testamento il grande momento in cui gli ebrei si rendono conto che il principio dell'occhio per occhio, dente per dente, è un principio importantissimo. E da lì Gesù non l'ha abolito, ma l'ha portato avanti. Dall'occhio per occhio, dente per dente, che non è un incitamento alla vendetta, ma un contenimento della vendetta, come dire, se ti cavano un occhio, ricavagli un occhio, voglio ammazzare tutti i figlioli, però. Che la risposta sia proporzionata al danno che tu hai ricevuto. Io credo, l'ho detto tante volte, se noi ci comportassimo tenendo conto di questo principio, la guerra atomica non scoppierebbe mai, perché non c'è mai un'offesa all'altezza di una risposta che minaccia di distruggere il mondo. Gesù l'ha portato avanti e ha detto non rinunciare mai a cercare l'altro, anche se ti ha offeso. Se uno ti dà uno schiaffo su una guancia, dagli anche l'altra e siamo oltre. Altre cose le ha fondate lui, Gesù, per esempio, che Dio è unico ma non solitario, un'intuizione che io ritengo profondissima. Anche Dio vive in famiglia, come potrebbe essere Agape se non vivesse in famiglia? Che ci fa questo Dio solitario, onnipotente, narcisista, che si guarda allo specchio, oh, come sono onnipotente. Anche lui vive in relazione, vive in famiglia, padre, figlio e Spirito Santo. Gli ebrei e i musulmani vedono con sospetto questa affermazione, che secondo loro aggredisce l'unicità di Dio. Ma lì si dice questo paradosso. Sono comunità, sono tre, ma sono così intimamente uniti da esprimersi come fossero una cosa sola. Ma che dico, la Trinità, l'incarnazione è uno scandalo per gli ebrei. Questo Dio che si svuota in Gesù nel suo essere Dio per diventare povera creatura umana, per rivelarsi fragile. La fragilità, dopo Gesù è ancora più chiaro, non è sinonimo di debolezza. L'amore è fragile. La fragilità apparentemente può rievocare debolezza, a me evoca preziosità invece. Tutte le cose preziose sono fragili. E anche Dio si mette in gioco. Se è amore, può bussare alla tua porta, non può entrare dentro se non apri. Te lo puoi rifiutare e lui può riprovare, ma non è onnipotente come noi si pensava. Fai che voglio, io sono il padrone di un mondo. Forse anche la morte le sfugge. Ieri abbiamo fatto il funerale a Andrea Zamperoni. È stato un colpo per tutti, inimmaginabile. Un pilastro della nostra comunità, e viene da chiedersi, ma Dio ha in mano la vita e la morte, perché permette queste cose? Lui non vedente, e poi che muore a nemmeno 50 anni, perché permette che i bambini innocenti soffrano? Io non lo so, io l'unico riferimento che ho è Gesù Cristo, che sulla croce anche lui ebbe questo dubbio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Da quella strada c'è passato anche lui, ma poi conclude, vi ricordate, nonostante tutto, nonostante che non capisca, nelle tue mani affido la mia vita. E questo spazio tra il non capire e l'affidarsi non può essere coperto altro che dalla fede, non c'è altro. E allora, nella logica sacrificale, l'accento è sempre posto sul dolore e sulla rinuncia, ma Gesù non ha alcun desiderio di sacrificarsi. Gesù non è un kamikaze. A volte i ragazzi lo dicono, è un kamikaze al catechismo. Gesù non è un kamikaze. Non è che si offre volentieri alla morte, dice sì, ammazzatemi, io voglio essere vittima per salvare il mondo. Non ci pensa nemmeno. Padre, allontana da me questo calice. Non c'ho voglia di passare da quella strada. Però, se questo è il prezzo da pagare per essere fedele a te e agli uomini, ci sto. Questa è la posizione di Gesù. Quindi la posizione sacrificale, invece, sottolinea sempre l'importanza della sofferenza. Ma la vita di Gesù non dice questo. Gesù ci salva non perché ha versato sangue o perché ha patito tanto. Ci salva perché l'ha fatto per amore. Se lo faceva per vittimismo non saremo salvi. Ecco, io credo che questo debba essere un po' il tragitto che facciamo per leggere bene il significato della testimonianza di Gesù. E lo concludo con questo riferimento che abbiamo fatto alla vita di Gesù. Guardiamo il significato di quello che stiamo facendo, la messa. Spezzare, gli antichi la chiamavano la fratio panis, lo spezzamento del pane. Questa semplice, cioè questo Gesù che dice prima di essere arrestato, quando gli domandano come faremo a non dimenticarsi di te, lui vede un pezzo di pane, lo spezza e dice dividetelo con chi ha fame, io sarò quel pane. In cinque parole c'è sintetizzato tutto il significato della vita di Gesù. Ma vediamo, analizziamo il significato di questa sostituzione. Come se Gesù dicesse, va bene, mi ammazzano, continuate a ammazzare me. Come? Eccolo il mio corpo. Piglio un pezzo di pane, lo spezza e lo mette lì. Per cui con questa sostituzione del pane al suo corpo, l'atto di violenza più duro che ci sia, che è quello di uccidere una persona, diventa l'atto di amore più grande. Ora, l'unica violenza consentita è quella sul pane, per spezzarlo, per tagliarlo e distribuirlo a chi ha fame. In questa sostituzione io credo c'è tutto il significato della vita di Gesù. La capacità dei simboli è una grande capacità, è quella di concentrare in tre secondi dei grandi significati che ci vorrebbero 20 volumi per spiegarli tutti. Continuate a far violenza, però fatela su di me, sul mio corpo. Eccolo il mio corpo. E metto un pezzo di pane lì. E allora quel medesimo gesto si trasforma in un gesto di tenerezza, di paternità e di maternità grande, tagliando il pane con chi ha fame. Ecco, è questo che volevo ricordarvi oggi. Siamo consapevoli che religione e violenza è una coppia, è un'equazione drammaticamente vera. Vuol dire che dentro l'atteggiamento religioso, non dentro l'atteggiamento di fede, ma dentro l'atteggiamento religioso c'è questa capacità, questa potenzialità di violenza. Quindi stiamo attenti. Anche nell'educazione dei bambini. Facciamo mai minacce in nome del Dio d'amore. Raccontiamo quanto Dio ci ha amati. Questo sì. Ma la violenza, assumiamoci noi la responsabilità della violenza che facciamo. Non ci facciamo coprire dal paravento di Dio. Un'ultima annotazione che volevo dirvi, che il 2 di ottobre è stato l'anniversario della nascita di Gandhi, una persona eccezionale. E ricordiamoci che Gandhi ha testimoniato l'importanza della lotta non violenta prima di Hiroshima. Dopo Hiroshima è più facile, ma prima era più difficile. Lui l'ha intuito e non era cristiano. Il compito dei cristiani non è soltanto anticipare i segni del regno di Dio, ma indicare anche dove i segni del regno di Dio accadono, anche se fuori del perimetro cristiano. Lui è sicuramente una grande testimonianza per questo. Credo particolarmente utile in un momento come quello che stiamo vivendo. Credo in un solo Dio.